Arriva dal Brasile questo DJ che si fa chiamare Zurb insieme ai Chainsmokers, che arrivano invece da Los Angeles Addicted su Radio Dormiti all'interno dell'ultima puntata della stagione estiva, l'ultima puntata in generale per quello che riguarda lo speciale quotidiano di Dolomiti Sport Show in questa estate 2024, e la chiudiamo in bellezza facendo due chiacchiere con una delle firme sicuramente più importanti a livello regionale per quanto riguarda il mondo dello sport e il giornalismo sportivo, e non solo. Intanto lo presentiamo, lo introduciamo in onda, è un piacere averlo con noi, anche perché poi lui è un po' il deus ex machina dietro quello che sentiamo nei weekend quando abbiamo degli inviati a Druso di Bolzano, tra le altre cose, e se riusciamo effettivamente a curare il tutto è anche merito di Daniele Magagnin, che abbiamo in linea con noi. Ciao Daniele, benvenuto.
Ciao, un piacere.
Beh, sicuramente ecco, parleremo inevitabilmente di FC Suttiro nel corso di questa chiacchierata, perché la stagione è veramente alle porte anche per la Serie B, mancano veramente poche ore al calcio d'inizio. Però diciamo, tra le tante cose che hai fatto e che fai nel corso degli anni, io partirei da una cosa, sicuramente un clou che negli ultimi tempi si vede molto online, perché da quando, mi sembra al marzo scorso, Yannick Sinner è diventato il numero uno al mondo, sul web, in tutto il mondo, ha fatto il giro un video che hai registrato tu, tra l'altro.
Sì, diciamo che in tempi non sospetti sono riuscito a intervistare Yannick Sinner in occasione della finale, peraltro persa da lui al ETF di Selva Gardena contro il germanico Heller in 2 set. Alla termine chiesi a questo ragazzino di belle speranze, non ancora maggiorenne, da poco 17enne, tra l'altro destinato di lì a qualche giorno a scendere per la prima volta sotto i 1000 al mondo, quali fossero le sue ambizioni, e dimostrando tutto il carattere, la forza di volontà e la lungimiranza che tra l'altro oggi gli è unanimemente riconosciuta, disse voglio diventare il numero uno, spiegando anche di non essere presuntuoso, di dover lavorare tanto eccetera eccetera, e poi fuori onda spiegò anche che se nella vita non hai delle ambizioni particolarmente elevate non vai da nessuna parte. Non significa poi raggiungere quel traguardo, ma significa puntarci, e quindi già questo è qualcosa di importante per un atleta, cioè avere degli obiettivi. E Sinner fin da giovane dimostrò di avere degli obiettivi ben chiari nel suo mirino, consapevole delle difficoltà, ma anche altrettanto consapevole di dover faticare e lavorare tanto per cercare di arrivarci, cosa che peraltro ha fatto. Quindi è stato bellissimo riproporre quell'intervista, tra l'altro ampiamente condivisa da tutto e da tutti, in cui Sinner appunto fu facile profeta circa la sua carriera e il suo futuro sportivo e tennistico.
Tu che l'hai visto, immagino, anche giocare nel corso della sua carriera, direi anche forse prima dell'ingresso in top 10, magari per allargare un po' il raggio, ci avresti mai scommesso, data quell'intervista lì, che sarebbe riuscito ad arrivare prima o poi al numero uno?
Guarda, vedendolo giocare, forse non numero uno, ma così, in quel periodo mi dissi sì, questo ha del talento, sicuramente farà strada. Ovviamente pensare potesse arrivare così in alto, assolutamente no, forse manco lui ci pensava, se non nelle dichiarazioni ufficiali. Rafforzò molto in me invece una risposta che mi diede dopo la vittoria del suo primo ETF a Bergamo, poco dopo quel torneo perso in Val Gardena. Quando lo sentì al telefono, tra l'altro, mi disse che aveva giocato una partita, che voleva crescere, eccetera, eccetera. E poi, tra l'altro, gli disse anche: ma quali sono le cose più importanti per te? Mi disse: per me le cose più importanti sono le piccole cose, perché le piccole cose fanno le grandi cose, cioè curare i piccoli dettagli, esaltare le cose semplici, i rapporti, quanto altro. Tra l'altro, in quell'occasione Sinner concluse il torneo con il saluto al pubblico, ringraziando i raccattapalle che chiamò a sé e disse li vorrei ringraziare perché si fanno un mazzo tanto e nessuno li ringrazia. Cioè, i grandi campioni dello sport, conosciuti diversi, e forse anche lo stesso Velasco, sono portati spesso e volentieri, questa cosa molto bella, osserviamola con attenzione, a dare tanta importanza e a valorizzare le piccole cose che poi fanno le grandi cose. In fin dei conti, Velasco in 4 mesi su cosa ha lavorato per costruire un'Italia vincente? Sulle piccole cose che le ha trasformate in grandi cose.
Di questi giochi olimpici, dato che hai già citato Velasco, che cosa ti è rimasto impresso a livello anche extrasportivo? Perché poi ci sono state sicuramente delle gesta molto importanti e molto eclatanti. A me viene in mente il selfie tra gli atleti della Corea del Nord e della Corea del Sud, giusto per citarne uno. Ma visti dal tuo occhio, c'è un momento di questi giochi olimpici che ti ha particolarmente anche emozionato?
Sì, di momenti emozionanti ce ne sono stati tanti. Poi, come tutte le Olimpiadi, ci sono, non è un gioco di parole, la medaglia al dritto e al rovescio, no? Comunque sono stati dei giochi sicuramente splendidi dal punto di vista delle prestazioni sportive. Mi sono rimasti negli occhi, nel cuore, gli sguardi, le espressioni, le lacrime di chi è arrivato quarto. Tantissimi italiani sono arrivati quarti, non li ricorderà nessuno nella storia, perché già nella storia si fanno fatica a ricordare le medaglie olimpiche, perché purtroppo il ricordo di chi lavora tanto e arriva una medaglia olimpica si disperde rapidamente. Se vogliamo individuare una persona a livello locale che sicuramente racchiude l'espressione della bella persona, della semplicità, della cultura del lavoro, dell'impegno, dell'abnegazione, il volto genuino, mi viene da dire Nadia Batocletti, che tutti aspettavamo i 5.000, ma in realtà ci ha regalato un sogno nei 10.000, quasi emulando le gesta di Antonella Belluti alle Olimpiadi di Sydney 2000, quando perse clamorosamente, peraltro, l'inseguimento individuale, uscendo male dai blocchi e quanto altro, e seppe rifarsi in una prova a lei poco consona come la corsa a punti. Quindi diciamo che il clima, la forza, la determinazione, tutto il contorno dell'Olimpiade ti fanno fare delle cose straordinarie anche in discipline o specialità che magari non sono propriamente le tue. Nadia merita gli applausi di tutti ed è un esempio calzante per tutti i giovani che la devono vedere come una ragazza da imitare e, se possibile, da emulare dal punto di vista comportamentale, sì, è chiaro, non dei risultati.
Beh, poi dal punto di vista regionale, diciamo Bolzano soprattutto ha una bella storia che riguarda due atleti che si sono presentati ai giochi. Uno sicuramente più conosciuto, che è Simone Giannelli, il capitano dell'Little Volley maschile, e dall'altra parte anche Giorgia Piccolin, che è stata a Parigi 2024 per quanto riguarda il tennis tavolo, che poi è anche passata da questi microfoni verso gli inizi del mese. È un incrocio sicuramente importante e particolare, perché poi insomma da un unico istituto comunque sono usciti due atleti che ci hanno rappresentato in ogni caso ad alti livelli.
Sì, ti dico, aggiungiamo anche Deborah Vivarelli, che dal liceo Tognolo è uscita pure lei, sono usciti Simone Giannelli e Deborah Piccolin, che tra l'altro nel 2014 sostennero la maturità nel banco una dietro l'altro, Deborah Vivarelli appunto, e alle Olimpiadi di quest'anno ci è andato anche Edoardo Bolazzi nel tiro a segno, che il Toniolo l'ha frequentato lo scorso anno e che quando ha fatto parte peraltro della sua ultima stagione nell'Accademia del Tiro a Segno, che è un progetto di eccellenza che si sviluppa a Bolzano, ad Appiano e a Bolzano in particolare, e grazie a questo progetto i talenti del tiro a segno, i 6 migliori non ancora in età da nazionale juniores, sviluppando un determinato programma presso il funzionale poligono di Appiano, riescono chiaramente a migliorare le loro prestazioni, dormono in un convitto a Bolzano, sono sostenuti dall'Unione Italiana Tiro a Segno, sono seguiti in maniera particolare, sono inseriti, ve la faccio breve, in un progetto di assoluta eccellenza a livello nazionale, che andrebbe sicuramente mutuato da altre discipline per poter sviluppare i giovani talenti. Ecco, Bonazzi è un esempio di chi è riuscito a farcela, mettendoci impegno, grinta, determinazione, è arrivato alle Olimpiadi. Per cui, tornando a quanto tu mi hai chiesto, il Simone Giannelli lo conosciamo tutti. Simone Giannelli, tra l'altro, ha frequentato il liceo Tognolo insieme a tanti altri campioni dello sport, tra questi Tania Cagnotto, che su quei banchi di scuola lì è riuscita a gestire due Olimpiadi, la prima quando era giovanissima e a Sydney nel 2000, e la seconda a qualche giorno dopo la maturità alle Olimpiadi di Atene. Delle cinque Olimpiadi disputate da Tania Cagnotto, due sono state gestite in un contesto scolastico importante. Quindi Bolzano vanta anche questa eccellenza, vanta il liceo scientifico sportivo Tognolo di Via Fago, che è riuscito a portare alle Olimpiadi diversi atleti, e tra l'altro questi atleti hanno portato anche delle medaglie. Sono tutti atleti che hanno potuto beneficiare anche in questo caso di qualche cosa che è un'eccellenza saluto a livello nazionale in tempi non sospetti, rispetto alla gestione della didattica flessibile per a misura di studenti atleta di livello nei licei nazionali, che è stata poi, diciamo così, sdoganata dal MIU, che ha attinto a piene mani al know-how del liceo Tognolo per capire come. È stato un po' un precursore di come gestire a distanza lo studente atleta, senza spunti per quanto riguarda i contenuti didattici, ma semplicemente l'organizzazione e l'abilità di gestire la didattica a distanza a misura di studenti atleta, che spesso bisogna di trascorrere dei periodi lontano dai banchi di scuola, perché appunto deve sviluppare ai massimi livelli il talento. Non dimentichiamo che Giannelli l'anno della maturità nel 2015, a novembre 2014, entrò in pianta stabile quando ci fu il ribaltone a livello di nazionale senior italiana, entrò in pianta stabile nazionale e cominciò un percorso particolarmente importante. Ciò nonostante, la scuola è riuscita a portarlo con successo alla conclusione della scuola superiore, quindi alla maturità. Ecco.
E poi, se non ricordo male, alla fine della stagione 14-15 vinse anche il primo scudetto con la Trentino Volley, correggimi se sbaglio.
Esatto, tra le altre cose sì, e spesso e volentieri ne va ancora fiero, perché Simone è un ragazzo straordinario che ricorda tutti i passaggi importanti che ci sono stati nel suo percorso sia sportivo che di crescita umana e formativa. È stato un grandissimo esempio per tutti nel contesto scolastico, è un grande esempio per tutti come atleta e come capitano della nazionale e prima della Trentino Volley di Perugia.
Facciamo una pausa, perché vedo la luce rossa sul monitor che si illumina, e poi tra poco torniamo per rimanere in tema e spostarci poi, diciamo così, anche in linea temporale a quello che sta per cominciare, cioè anche un po' il mondo del calcio, perché Daniele ti farò delle domande, diciamo sì, in ottica nuova stagione, però c'è anche un po' di curiosità a livello comunicativo dietro a comunque un grande club, quindi preparati, ma vai tranquillo, facciamo una pausa, torniamo tra poco.
Dolomiti Sport Show, speciale estate.
Ancora insieme a Daniele Maganini nel corso dell'ultima puntata di Dolomiti Sport Show speciale estate, e tra l'altro a proposito di Giannelli c'è un aneddoto che lo riguarda e che riguarda anche Stoichev. Che cosa accadde in quel frangente?
Cosa accade? È ormai stato consegnato alla storia, ma ogni tanto lo si tira fuori in determinati contesti, anche laddove lo raccontò in ambito scolastico. Giannelli, giovanissimo giocatore della Trentino Volley, nel corso di un allenamento, sollecitato dall'allora coach Stoichev insieme agli altri compagni ovviamente, a proporre, a inventare un gioco diverso rispetto all'allenamento tradizionale col pallone da pallavolo, propose lui, visto che veniva dal tennis, di fare un allenamento con la pallina da tennis, e accettarono tutti, suddivisero le squadre, comprendendo anche lo staff tecnico, come si faceva una volta in cortile, cioè tu con me e lui con te, eccetera, e diciamo, disputarono questo mini torneo, anche per, diciamo così, stemperare la tensione, cosa che si fa spesso in ambito professionistico, soprattutto negli allenamenti, diciamo così, meno importanti, quelli che ti servono anche per staccare con la mente, ma comunque significativi. Misero in palio, diciamo così, per i perdenti una serie di giri di campo da sostenere. Per fartela breve, la squadra di Stoichev perse quel micro torneo, e a quel punto tutti gli altri invitarono i perdenti a compiere i giri di campo. Giri di campo che Stoichev non iniziò a fare. Tra lo stupore generale, ad un certo punto il ragazzino, allora, Simone Giannelli, invitò, dice: scusi, io alzo la mano, scusi, avrei qualcosa. Stoichev fermò tutto e tutti, lì radunò, dice: di pure. Lui un po' intimorito anche del fatto di avere di fronte, chiaramente, non solo dei compagni importanti, ma anche un allenatore particolarmente carismatico, dice: chissà, adesso mi farà il mazzo perché ho osato chiedere perché lui non fa i giri di campo. Quindi in realtà Stoichev disse di fronte alla squadra: stavo aspettando che qualcuno di voi mi facesse presente la situazione, perché in un contesto di gruppo è indispensabile che ognuno corregga il prossimo. Lo ha fatto il ragazzo più giovane e scattò l'applauso.
Quindi, a dimostrazione poi di quello che è diventato nel corso degli anni, cioè era già, diciamo, possiamo dire un predestinato già da allora, no?
Sì, dal punto di vista carismatico indubbiamente, perché devi avere dentro quella forza e anche quella, chiamiamola, leadership di fermare, di invitare il tuo coach di fronte a quella che tu reputi una, chiamiamola, micro ingiustizia, che letta in un contesto di gruppo determina un'azione significativa, importante, un'osservazione che è preziosissima per cementare il gruppo, probabilmente per riuscire a far diventare quel gruppo squadra. Sono queste piccole cose che sono, appunto, tornando al discorso che facevamo all'inizio, sono le piccole cose che spesso e volentieri determinano i grandi risultati, e questo è uno di quelli, a dimostrazione anche del carisma di Simone, che cosa che ci si è portato dietro sempre e volentieri.
Esatto, che si è visto anche in campo banalmente con la nazionale, poi quest'anno, diciamo, durante i giochi olimpici rimarranno sempre impressi gli ace in Italia e Giappone dei quarti di finale, poi a prescindere da come è finito il torneo olimpico in semifinale, però comunque, insomma, il carisma lo si è visto abbondantemente, ma non c'era bisogno di ulteriori conferme anche durante le settimane parigine. E rimanendo in ottica palloni, mi sposterei dal pallone, diciamo, tricolore del volley in questo caso, a quello che poi è il pallone da calcio, perché terminate le Olimpiadi, da domani, diciamo così, si torna, anzi già in questi giorni si è tornati a parlare indubbiamente di calcio. Una stagione, questa la terza in Serie B per la squadra di cui tu curi anche la parte comunicativa, che è l'FC Südtirol. Intanto ti chiedo un po' che estate è stata in casa Südtirol, la conferma di Valente, poi una nuova stagione che inizia, e a giudicare dal curriculum delle squadre presenti in B, insomma, il numero di stagioni all'interno della cadetteria inizia a diventare sicuramente un numero importante, direi.
Sì, un numero importante perché, tra l'altro, ti rapporti con realtà particolarmente importanti, significative, blasonate, che hanno investito molto in piazze di indubbio valore sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista numerico. Tu affronti questo campionato, che è un campionato sicuramente difficile, forse per qualcuno anche più difficile della Serie A dal punto di vista dell'impegno tecnico. È un campionato in cui può succedere tutto, tutti possono vincere contro tutti, e tu rappresenti una realtà che si chiama FC Südtirol, che tra l'altro, a differenza delle altre, proprio per dare sostenibilità al progetto, è espressione di un territorio piuttosto che di una città, che diversamente farebbe fatica a sostenere una società in B. Invece l'espressione del territorio ha dimostrato in questi due anni che ci puoi stare, chiaramente con tanta sofferenza, perché la dimensione del Südtirol è quella di soffrire, perché ha nel DNA il compiere passi secondo la lunghezza della gamba, il procedere all'insegna della sostenibilità economica ed essere il più possibile competitivo all'interno di alcuni principi e valori che si è data. Quella in corso è stata un'estate intensa, significativa, di tanto lavoro, di tanto impegno, di tanto sudore, e è il periodo in cui costruisci la tua stagione. Quest'anno, tra l'altro, a differenza del passato, la squadra oltre agli innesti che ci sono stati, però diciamo non è stata cambiata in larga parte, quindi per cui Valente ha potuto lavorare su un gruppo di ragazzi conosciuti, accogliendone altri che si sono integrati perfettamente e hanno sposato la filosofia del Südtirol pienamente, anche i più esperti. Quello che si prospetta è un campionato difficilissimo, perché ci sono corazzate scese dalla Serie A come la Salernitana, il Frosinone e il Sassuolo, ci sono squadre che puntano dichiaratamente la Serie A come la Cremonese, il Pisa, il Palermo, il Bari, la Sampdoria stessa, che forse è la più accreditata in questo momento sulla carta e che ha un allenatore come ambizioso come Pirlo, che lo scorso anno ha vissuto quello che poteva essere un periodo di transizione per una serie di ragioni. Ma poi ci sono anche squadre attrezzate come sono il Modena, il Catanzaro, il Brescia, lo stesso Spezia che venne giù dalla Serie A l'estate scorsa, lo scorso anno. Poi ci sono outsider che sicuramente daranno filo da torcere a tutti, non dimentichiamo il Cittadella, che tra l'altro nella sua storia, che è un po' simile a quella del Südtirol, ha sfiorato a più riprese la Serie A. Del resto il Südtirol nella prima stagione è arrivato in semifinale, per poi ottenere lo scorso anno un altro risultato di uguale spessore, che è la permanenza in categoria, che resta l'obiettivo principale. Ma ci sono realtà anche come il Cosenza e la Reggiana che non vanno assolutamente trascurate. E poi non dimentichiamoci che sono salite quest'anno in Serie B delle piazze importanti, che hanno investito molto, che ci credono molto nel progetto e che potrebbero essere le cosiddette varianti impazzite, le matricole terribili, il Mantova, il Cesena, la stessa Carrarese e la Juve Stabia, che tra l'altro la Serie B in anni non troppo lontani la Vissi la sperimentò. Quindi per cui analizzando le protagoniste di questo campionato c'è quasi da tremare i polsi, perché tutte le giornate saranno importanti e tutti i punti in palio saranno importanti. Da sabato allo Stadio Druso alle 20:30 contro il Modena in poi.
Io negli ultimi tre anni ho visto praticamente, diciamo, tutte le partite, anche ovviamente per motivi di lavoro, e ho un po', diciamo così, un mio personalissimo podio di quelle che sono stati, secondo me, i momenti più belli del periodo in B del Südtirol. Mi viene in mente la vittoria contro il Parma con il gol di Nicolussi Caviglia, che poi da lì in poi ha preso anche piede dal punto di vista del calciomercato. Mi viene in mente anche la partita con il Bari nei playoff, insomma non finì particolarmente bene, però comunque a 10 minuti della fine erano ancora 0-0, insomma una serie di momenti. Sicuramente la vittoria a Genova con la Samp, ad esempio, dello scorso anno, in un campo sicuramente temibile come il Ferraris. Ma negli ultimi tre anni, tu, se volessi mettere, diciamo così, un tuo podio dei momenti più belli vissuti con il Südtirol, cosa ci metteresti?
Ma guarda, ce ne sono tantissimi, perché la Serie B te ne offre tantissimi. Ogni giornata, ogni partita genera emozioni fortissime. È il bello di questo campionato. Scegliere una partita in particolare fare fatica. Ti dico che ce ne sono diverse, ce ne sono tante. Quella che hai citato tu col Panama, per dirti, con la rete di Nicolius in caviglia, è sicuramente la partita che ha dato la consapevolezza nel dietro le quinte, non solo di poterci stare in questa categoria, di non aver niente da invidiare alle corazzate, perché il Parma di fatto era una corazzata, quindi per cui hai preso fiducia nei tuoi mezzi, che è la cosa più importante in questo campionato. Ti dirò che si sono vissute delle situazioni di grandi gioie, ma anche di tristezza e frustrazione. Iniziamo la Serie B con 3 sconfitte di fila, poi ci furono i filotti di 12-1-12 eccetera eccetera, che ti portarono alla semifinale dei playoff, le partite di playoff, tra l'altro quell'anno, a partire da quella del turno preliminare con la Ricina in poi, furono le partite straordinarie. Qualsiasi risultato sarebbe stato ben accolto, in realtà ti sei trovato allo stadio di Bari, San Nicola, di fronte a 50.000 spettatori, a giocarti l'accesso alla finale per andare in Serie A, cioè un qualche cosa di assolutamente impensato, impensabile. Ma altrettanto importanti sono state tante partite dello scorso campionato, dove mattone dopo mattone, step by step, hai costruito una permanenza in categoria importante. Non dimentichiamoci che in Serie B la differenza tra entrare nei playoff e di essere risucchiato in zona play-out o retrocessione è veramente racchiusa in una manciata o poco meno di punti, quindi per cui devi stare, come si dice in gergo, su quelle antenne in ogni partita. Poi ci sono partite in cui riesci a fare molto bene, ma magari prendi il gol nel finale, e altre in cui il gol nel finale lo fai. Cioè la Serie B è bella per questo, insomma, è bella perché te la devi giocare fino in fondo, sempre, in qualsiasi momento, in qualsiasi occasione, su qualsiasi campo.
Diciamo che a giudicare anche dalle squadre che partiranno quest'anno, buttando adesso anche un occhio, effettivamente già solo leggere alcuni nomi ti mette quasi timore, perché comunque il Sassuolo pochi anni fa si giocava l'Europa League in Serie A, la Salernitana comunque è una di quelle squadre sempre difficili da affrontare, il Frosinone l'anno scorso comunque retrocesso in modo quasi beffardo, il Palermo sembrerebbe essere, diciamo, quella forse un po' più attrezzata, no? Ora come ora per salire, e poi tu citavi prima le neopromosse, il Mantova è quella che lo scorso anno in Serie C ha fatto un campionato clamoroso, perché ci sono rientrate da ripescate e hanno stradominato il girone praticamente.
Sì, ma anche lo stesso Cesena. Poi ti dico, per dare la dimensione di come si sono strutturate alcune squadre, cito così di pancia due nomi e un numero. Cioè la Sampdoria davanti si è attrezzata con Tutino e Coda, che garantiscono 40 gol a stagione in due, circa 40 gol a stagione mediamente, quindi per cui questo dà già la dimensione di quali siano le effettive ambizioni dei blucerchiati.
Che poi in casa su Tirol va detto che la stagione è cominciata ufficialmente settimana scorsa con il pareggio a Monza e la sconfitta arrivata ai rigori, cioè insomma comunque diciamo che la prima partita tanto male effettivamente non è andata, al netto dell'eliminazione dei rigori, perché davanti c'era una di quelle squadre che in Serie A negli ultimi due anni insomma ha fatto male a delle big anche.
Sì, tra l'altro è finita 9-8 i rigori, e di solito i rigori quando vanno ad oltranza succede spesso e volentieri che ci siano degli errori in mezzo, invece qui si è arrivato all'epilogo in cui tutti i rigori sono stati segnati dagli uni e dagli altri, quindi per cui anche questa è un'altalena di emozioni forti su un campo di una squadra che ha fatto bene e sicuramente vuole fare bene in Serie A, come il Monza, che tra l'altro ha investito molto nelle infrastrutture, che è cresciuta molto nel tempo, che sta raggiungendo una dimensione importante. Ecco, a proposito di infrastrutture, devo dire che il Sud Tirol, in tempi non sospetti, prima di arrivare alla Serie B, investì nelle strutture insieme alle istituzioni, perché se no, oggigiorno non investi nelle infrastrutture, difficilmente tu riesci a crescere, perché devi creare un progetto creando le basi e le fondamenta solide. E poi ricordiamoci anche che quando fai un salto di categoria in una categoria importante come quella della Serie B, provenendo dalla Serie C, devi strutturarti, ma quando dico strutturarti non voglio dire semplicemente adattare la rosa alla competitività del campionato, ma ti devi strutturare dietro le quinte, cioè devi generare, promuovere, sviluppare formazione del personale all'interno, in tutti i ruoli della governance e in tutti i ruoli operativi che a vario titolo lavorano nella quotidianità, perché il salto di qualità è enorme, come in tutte le realtà sportive quando fai un salto di categoria, però presuppone, per poterci stare, l'arrivarci formati. Ecco, questo è significativo.
E il lavoro in casa Suttiro lo si vede anche dai risultati decisamente degli ultimi tempi, e poi anche dal settore giovanile, dalla squadra femminile, che tra l'altro l'anno scorso ha disputato un ottimo campionato, insomma sicuramente una delle realtà più significative del calcio, direi, non solo di Serie B ma del calcio italiano. Prima di salutarci, Daniele, una domanda al volo. Immagino che le tue ferie estive siano terminate, quindi adesso l'anno prossimo, insomma, ci stanno 9 mesi sicuramente abbastanza bollenti.
Sì, come si suol dire, alti sui pedali per una volata lunghissima che dura ben 9 mesi, in cui non mancheranno anche i gomiti alti, in cui bisogna stare attenti a tutto e tutti, e quindi per cui, per usare una metafora ciclistica, la configuro in volata, ecco.
Però diciamo
la volata che comincia il 17 di agosto e finisce alla seconda domenica al secondo sabato di maggio.
Playoff permettendo, diciamo. Buttiamola così, ecco, tenendo un po' il profilo basso, ma mai dire mai, mai dire mai. Ricordo l'appuntamento domani alle 20:30 su Tirol Modena, noi la racconteremo, le fasi salienti, insieme a Francesco Marcovecchio. Io, Daniele, ti ringrazio, perché in questa mezz'oretta abbiamo anche fatto, diciamo così, un bel viaggio dai Giochi Olimpici, da Parigi, passando per Bolzano, rimanendo a Bolzano, e poi, diciamo così, trasferendoci dal punto di vista temporale poi a quello che ci farà compagnia nei prossimi mesi, che è il gioco del calcio, che insomma sicuramente è anche un po' un bel passatempo, dai, chiamiamolo così. Grazie ancora per essere stato con noi.
Sono io che ringrazio te, è stato bellissimo, abbiamo fatto una bella chiacchierata a braccio, siamo andati a toccare diversi temi significativi e importanti del nostro sport, che tante soddisfazioni ci regala. La cosa più importante è che la gente che segue lo sport riesca sempre e in ogni caso a sostenere le rispettive squadre, i rispettivi atleti, anche nei momenti di difficoltà, perché è da quelli che poi si generano i futuri successi.
Esatto, esattamente. Grazie ancora, Daniele, per essere stato con noi. Ci vediamo sicuramente al Druse, ma poi su questo andiamo sul sicuro.
Più che volentieri. Un abbraccio.